Per fare questo abbiamo invitato e ringraziamo di nuovo Angelo Barbagallo, presidente dei produttori, delle sezioni produttori Anica, e proprio con l'intenzione di, a questo punto, più che di un testimone di ragionato dei dati, invece come un critico prospettico di quelle che possono essere le problematiche della produzione in termini di benefici di Stato e di credito d'imposta dal 2013 in poi. David Nichols, Cine Roma Production, produttore straniero e produttore esecutivo importante per le esperienze italiane di credito d'imposta sui film stranieri. Andrea Minardi, amministratore e socio di Combiwood e MB Group, caso virtuosissimo e da tenere, diciamo, in una teca di protezione, di investitore non intermediario finanziario che ha ricorso al credito d'imposta per il finanziamento al settore cinema, e Gianandrea Bertello, responsabile pianificazione e sviluppo della divisione corporate BNL. Lo cito e lo ringrazio insieme a Valentina Quarantini, responsabile del desk reti di PM Cinema, perché porteremo una frontiera direi innovativa su una questione importante di struttura di mercato, ma che impatta poi direttamente ed indirettamente su quello che potrebbe essere il nuovo quadro degli aiuti pubblici al settore. Nel ringraziare Barbara Bertelli, che insieme a me farà un coordinamento di questo panel, cercheremo di renderlo il più agevole possibile, data anche, diciamo, l'abbondante quantità di porchetta che è stata consumata nelle retrovie. In verità stamattina, quando sono arrivato, ho detto: se sono andato a rubare le cartelline, perché non ne ho trovate nemmeno una dopo soltanto con 20 minuti di ritardo, figuriamoci al buffet cosa succede. Infatti non sono stato smentito dai fatti. Chiederei ad Angelo, che poi ci deve lasciare, che è qui da stamattina, di iniziare a introdurre i temi richiamati, con particolare attenzione appunto a quelli che potrebbero essere gli sviluppi sul credito d'imposta alla produzione, ma in genere sul sostegno alla produzione da oggi in poi.
Sì, appunto stamattina commentando i dati, no, abbiamo visto quanto è stato importante e quanto lo sarà nel futuro il tax credit per la sopravvivenza del settore, e anche speriamo per lo sviluppo del settore della produzione, e abbiamo visto quanto nell'ultimo anno sia aumentato l'apporto da tax credit esterno, che può e deve aumentare ancora. Credo a Venezia, insomma, a settembre avevamo già cominciato a parlare di quali, avendo avuto già dei segnali concreti, no, del funzionamento dello strumento, avevamo cominciato a ragionare su quali sarebbero potuti essere i miglioramenti. Poi ci siamo subito fermati col ragionamento, perché abbiamo capito che i miglioramenti passavano tutti attraverso una modifica normativa, insomma, difficile da immaginare in quel momento. Forse adesso, appunto, da crisi possibilità, con questa storia della nuova comunicazione cinema, ci riusciamo invece a migliorare qualcosa. I temi che c'erano venuti in mente a settembre mi sembra che si confermino. Avevamo parlato del tetto per gli investitori, primo punto fondamentale, perché molti degli investitori, soprattutto i gruppi bancari, ci hanno detto della loro disponibilità a investire anche di più dei 2,5 milioni previsti dal tetto. Questo tetto è stato, insomma, il problema è stato per ora così tamponato dal fatto che più società dello stesso gruppo possono utilizzare quel tetto, però senz'altro quello è un tema. Un altro tema che avevamo sollevato, che non avevo parlato proprio io, e facendo sempre questo benedetto paragone col sistema francese, è che in Francia l'investimento in tax credit è possibile anche attraverso delle società di intermediazioni finanziarie, e lo possono fare anche i privati cittadini. Questo, diciamo, rappresenta un doppio beneficio potenziale per chi riceve l'investimento e per chi investe, perché poter passare attraverso delle società di intermediazione significa anche ovviamente poter diversificare il portafoglio dell'investimento, insomma, per cui è un altro tema su cui bisogna continuare a spingere e ragionare. L'altro tema fondamentale era quello di capire come far diventare lo strumento del tax credit esterno uno strumento che svolgesse una funzione positiva di sviluppo su tutti i prodotti, su tutti i nostri prodotti. Che cosa voglio dire? Voglio dire che in questo momento ovviamente gli investimenti, soprattutto i grossi investimenti, sono concentrati sui film che hanno un più forte potenziale commerciale, che in qualche modo dovrebbero anche essere quelli che hanno meno bisogno di investimenti collaterali, perché insomma ne hanno bisogno in questo momento, perché c'è un mercato, come dicevamo stamattina, che non funziona e che non paga il giusto, no? Però è senz'altro vero che i film più difficili, che sono quelli che in questo momento attraversano la crisi più profonda, hanno una più difficoltà a trovare degli investitori esterni, per cui si era ragionato sulla possibilità di, come dire, prevedere dei bonus per gli investitori esterni che scelgono semplicemente dei prodotti più difficili, più originali, bisogna dire certe volte, insomma. Questi mi sembra che siano ancora i punti più importanti, insomma. Poi per il resto di altre cose ne abbiamo parlato stamattina qua e là, insomma. Io penso che sarà importantissimo adesso nei prossimi mesi, soprattutto l'anno prossimo, vigilare e impegnarsi perché sia ben applicato il regolamento cinema TV e la redazione del contratto di servizio della RAI, che è un altro tema fondamentale. Però senz'altro il tax credit, io non sono, diciamo, un esperto, però qui c'è David che poi ci dirà delle cose per quello che riguarda il tax credit estero, diciamo così, che è un tema appunto che mi sembra che abbia già dato degli ottimi risultati. Ovviamente poi il tema più importante di tutti è, forse dovremmo fare nuove forme, diciamo così, clamorose di protesta, come quelle che erano state fatte un paio d'anni fa a Roma, per far sì che questo benedetto non venga rinnovato, ma venga stabilizzato, cioè rinnovato in modo definitivo, senza dover ogni volta ricadere sotto sta mannaia del triennio, insomma. E ecco, buon lavoro.
Grazie. Allora, dopo l'introduzione di Angelo, che ringraziamo per quello che riguarda i temi più importanti per la produzione, per il tax credit e per la produzione nazionale, e vorremmo sentire la testimonianza di David. David Nichols è un produttore molto importante, un produttore esecutivo importante italiano, ha lavorato con le principali produzioni internazionali che ci sono state in Italia con l'introduzione del tax credit, quindi da The Tourist, al film di Woody Allen, anche tipologie di film molto differenti. Vedevo adesso che dai dati che hanno presentato questa mattina veramente fa un po' impressione vedere che dal 2009 al 2012, ma in realtà possiamo dire forse dal 2010, quindi sostanzialmente in 2 anni gli investimenti solo diretti nella produzione di film stranieri girati in Italia sono 85 milioni, quindi una cifra importante, 14 film, alcuni dei quali appunto molto importanti come poteva essere The Tourist o il film di Woody Allen interamente girati in Italia, altri rispetto ai quali solo una porzione del film è stata fatta in Italia. Chiaramente che produzioni scelgano di girare in Italia piuttosto che in altri paesi vuol dire molto, anche mettendo un attimo da parte il discorso pur importantissimo di tutto quello che significa in termini di turismo, in termini di promozione del paese, del prodotto italiano e via dicendo, vuol dire molto, proprio moltissimo per il settore, per quello che può essere il lavoro degli studi, per quello che può essere il lavoro di tutto l'indotto del cinema, quindi di tutta la filiera, fornitori, maestranze, insomma è un settore di particolare importanza, non ultimo per le relazioni umane che si creano e quindi indirettamente, ma molto concretamente, lavoro per l'industria italiana e soprattutto per i professionisti italiani sia qui che fuori. Allora, nel corso di questi anni noi abbiamo visto, io ho seguito alcune di queste produzioni, la mia esperienza, e poi lascio tutto a David, è stata che all'inizio c'era una fortissima un fortissimo scetticismo rispetto al credito d'imposta italiano. Uno, perché c'è sempre un po' sull'Italia qualsiasi cosa viene fatta. Numero due, perché è completamente diverso da tutti i crediti d'imposta che sono disponibili negli altri paesi, europei e non. Questo per quale motivo? Perché il nostro credito d'imposta ha anche un, lo sapete tutti, ha anche una leva finanziaria, non solamente una leva economica, il che significa quindi che si traduce in un risparmio per la produzione, dal momento che il tema dei costi non è un tema che, a cui è sensibile solo il produttore italiano, ma sono sensibili tutti a partire dalle major. Chiaramente, una volta compreso il meccanismo, è molto, c'è un grande interesse. Ci sono voluti svariati anni, cioè questi 3 anni, per far sì che la reputazione del credito d'imposta italiano cominciasse ad essere una buona reputazione. La reputazione non è che ce la inventiamo, semplicemente bisogna usarlo, e dopodiché chi ne ha fatta esperienza la racconta. Quasi tutti i film che sono stati fatti in Italia, stranieri, utilizzando il tax credit, erano film con il bond, quindi con questa figura del completion bond, che addirittura all'inizio non bondava la porzione di credito d'imposta, la porzione del film coperta dal credito d'imposta italiana, perché lo riteneva non affidabile o non certo. Ora sì, a chi di voi è più tecnico forse di questi temi, sa che questo significa considerare questo meccanismo un meccanismo sicuro, sostanzialmente, perché sostanzialmente i bond assicurano la copertura finanziaria per quella porzione. E detto questo, la fortuna che abbiamo di avere David è quella appunto di poter avere un feedback su cosa pensano di noi fuori e come si potrebbe, se c'è qualcosa che si può modificare, si può migliorare, e quello che è, fermo restando che anche io, a chi di voi non era presente stamattina, anche per quello che è la mia esperienza, prima viene rinnovato il credito d'imposta, meglio è, perché mentre le produzioni nazionali, diciamo così, pur soffrendo di questa incertezza, hanno più familiarità, perché ci crescono, ci vivono col sistema paese, quindi sanno che magari ritardi ma verrà rinnovato, le produzioni straniere, specie quelle statunitensi o inglese, pianificano, e qui il problema è come facciamo a non perdere un anno, perché chi deve cominciare a pianificare fine 2013, inizio 2014 o il 2014 potrebbe non sceglierci, non perché non siamo competitivi, ma perché c'è un'incertezza normativa che sostanzialmente condiziona in maniera fondamentale le scelte di business.
Solo una cosa prima di passare la parola a lei, Barbara, i punti che ha lanciato Angelo sulla produzione non li lasciamo così,
no, certo,
persi, li riprenderemo, magari li mettiamo a sistema dopo aver sentito David, anche in un'ottica di problematiche della distribuzione, di problematiche che fanno riferimento agli investitori esterni, quindi ritorneremo anche sui punti di Angelo Barbagalli.
Buongiorno. Prima cosa devo chiedere scusa per il mio italiano un po' grezzo, però io posso solo sottolineare l'importanza del tax credit per le produttori stranieri, perché è una cosa veramente fondamentale. Quando sono venuto 15 anni fa in Italia, io vendevo l'Italia, le servizi italiane, non solo per la qualità ma anche per l'economia, per i costi. E 15 anni fa eravamo qui competitivo con la Praga, con i paesi del, e nessuno vuole andare a Ungheria o Slovenia per girare, nessun americano o inglese vuole andare così lontano, tutti vogliono venire in Italia, tutte le majors, gli studi dei majors hanno tante sceneggiature ambientate qui in Italia, ho letto 10-15 negli ultimi 5-6-7 anni, e non vengono per motivi dei costi, puro, perché tutti vogliono venire qui, gli attori vogliono stare a Roma, non vogliono stare a Prato, a un paese dall'est. E quindi è fondamentale, queste tax credit ha facilitato molto l'arrivo delle film dall'estero. Un esempio: quando sono stato contattato per fare The Tourist, i produttori americani avevano in mente, era presentato a me, che loro volevano girare 10 o 15 giorni a Venezia e fare tutto il film in Inghilterra, a Pinewood, nel teatro, durante i primi sopralluoghi con il regista, il DOP, il produttore, il scenografo. Era dal primo giorno il regista ha cominciato a dire: ma che peccato che non possiamo girare tutto qui a Venezia, sarebbe ideale, sarebbe splendido. Quella sera siamo andati all'albergo e abbiamo estrapolato il valore del tax credit. La prossima mattina a colazione all'albergo ho detto: guarda, potete girare tutto qui, potete coprire tutte le spese delle location, tutti gli alberghi, tutte le diarie, tutte le coste addizionali possono essere coperte dal tax credit. E questa era veramente l'unica cosa che ha cambiato il concetto del film. Invece di fare 2 settimane a Venezia, eravamo al fine 8 mesi a Venezia. E abbiamo speso oltre 20 milioni di euro a Venezia. Senza il tax credit non avrei mai successo. E che altro da dire? Io non
Beh, posso... qualche cosa che diciamo che adesso non può andare sempre tutto bene, se no ci emozioniamo. Nelle tue esperienze, magari ricordi, se puoi ricordare anche i film che hai seguito, anche per chi non lo sapesse, ma c'è qualche cosa, anche nei tuoi dialoghi, nelle tue conversazioni con i produttori americani, c'è qualcosa che consiglieresti al nostro paese, al nostro legislatore, di cambiare, non aver paura, anche se diciamo ti sembrano idee un po' troppo aggressive o magari impraticabili, ma noi segniamo in agenda, poi se non è possibile fare come siamo abituati non le facciamo, insomma.
No, Mario, come ti ho detto prima un mezz'ora fa, la cosa più importante per noi sarebbe da poter esportare il prodotto, il film americano, il film inglese, senza pagare l'IVA qui in Italia, come fanno se uno compra una borsa dalla Gucci all'aeroporto, si restituiscono le tasse. La nostra difficoltà con il tax credit adesso, il tax credit con i due film che abbiamo fatto è andato abbastanza molto bene, molto bene. Era facile da implementare con la collaborazione di Barbara, Marco Comiteri e tutti e lei e te. E, no, è andato facile. Il problema. Noi siamo pochi chi lavorano quasi esclusivamente per l'estero, siamo in 5-6. E il problema dal 1 gennaio 2011 era le leggi dell'IVA europeo, che vuol dire che adesso non possiamo, come noi lavorando per l'estero quasi sempre non abbiamo un debito IVA che aumenta, che è fondamentale, quindi noi non, adesso non possiamo fatturare con IVA all'estero, e vuol dire che dobbiamo affiancare con una ditta, una casa di produzione, una ditta italiana che gestisce tanto IVA per coprire il cash flow del progetto. Sarebbe difficile, e quindi è un meccanismo un po' più pesante. Su Woody Allen avevamo il piacere di lavorare con Cinecittà e è andato fantastico, in un modo molto bene, però no, non è detto che è sempre così semplice. Quindi per noi, per le firme all'estero, il tax credit è facile da implementare una volta che uno sa che si può qualificare sul Ministero di Cultura sulle punti culturali, eccetera eccetera, è immediato. Questa è una delle cose anche migliori delle incentivi inglesi, perché non è un rebate, è un credit dal primo giorno, quindi per le produttori straniere è una cosa molto impressionante. No, il tax credit funzionava bene per noi.
Se posso, anche magari a chi di voi ha meno esperienza con le produzioni internazionali, il problema a cui faceva riferimento David è che è recentemente cambiata la normativa dell'IVA, per cui questo... Sì, sì, è normativa comunitaria e questo in qualche modo anticipa parte del discorso che faremo dopo, e cioè le imprese molto piccole in generale, cioè come è naturale in questo settore in cui le imprese sono sostanzialmente molto polverizzate, non sono grandissimi volumi, possono avere un problema serio a gestire l'IVA, perché non c'è più l'IVA per i fondi che arrivano dal produttore straniero, quindi quando si incassa dal produttore straniero non c'è IVA, mentre c'è l'IVA su quello che la società di produzione esecutiva acquista in Italia, sui beni e servizi acquistati in Italia. Quindi c'è un disavanzo che crea qualche problema di tensione finanziaria, e l'altro problema che si crea è che, essendo volumi molto grandi, perché i 20 milioni che ha speso JK per esempio per The Tourist, chiaramente il credito d'imposta del 25% diventano delle cifre importanti, quindi 5 milioni o vengono utilizzati sul film, oppure spesso sono imprese che non hanno una struttura tale da poter utilizzare credito d'imposta in compensazione di debiti fiscali di altra natura. Prima, quando c'era l'IVA, era più semplice paradossalmente. E aggiungo invece, per quello che è la mia esperienza, che oltre a questo tema appunto finanziario e al fatto che tutte le società di produzione esecutiva si trovano nella necessità adesso di lavorare assieme ad un partner più strutturato, più grande, proprio per far fronte a questi problemi di natura finanziaria, un problema che invece io incontro spesso è sulla definizione di prodotto. Cioè, noi adesso, sapete tutti che il credito d'imposta è chiaramente un credito d'imposta per le opere cinematografiche. Cos'è un'opera cinematografica? Però non è scritto nella pietra, è scritto nelle leggi. Quindi noi, per sapere cos'è un film, dobbiamo leggere giustamente la legge cinema, la quale dice che il film è l'opera, contenuto documentaristico, narrativo, quello che è a prioritario sfruttamento cinematografico, ed è una locuzione che noi normalmente e correttamente interpretiamo nel senso che è un film fatto per la sala, e la prima uscita, il primo sfruttamento del film deve essere uno sfruttamento in sala cinematografica. Questa definizione di film, che regge tutto l'impianto del tax credit nazionale, quindi sia per la produzione che per la distribuzione di film italiani che per gli investimenti in film italiani, è assolutamente coerente, perché parliamo sempre di film che hanno come presupposto per accedere al credito d'imposta quello di essere film ammessi ai benefici derivanti dalla nazionalità italiana. È molto complesso invece il discorso quando parliamo di film stranieri, perché noi ci troviamo ad applicare la definizione di film concepita per i film di produzione nazionale italiana, e quindi per i film italiani, a film che possono essere assolutamente coerenti e quindi qualificarsi perfettamente come film nel paese di appartenenza, che ne so, l'Inghilterra per esempio, ma non rispondere pienamente alla definizione di film che noi abbiamo in Italia. Per esempio, potrebbero non avere necessariamente una prima uscita in sala, perché per esempio è diverso il mercato delle window, perché per mille motivi, perché le normative sono diverse. Pensate che noi pensiamo a produzioni straniere, pensiamo al mondo, abbiamo avuto due o tre produzioni almeno giapponesi, cioè parliamo di un mondo molto strutturato, di un mondo molto grande. Per noi molto spesso è difficile rispondere alla domanda se quel film si qualifica o no. Certo, quando sappiamo che The Tourist era facile, ma anche su The Tourist abbiamo avuto un problema, perché non era certo al 100% che la prima uscita fosse solo un'uscita teatrical, perché la distribuzione non è un qualcosa che controllava il produttore, quindi poteva benissimo essere che per mille esigenze di marketing, mille esigenze di gli altri mercati, la prima uscita non fosse necessariamente...
Sì, le piattaforme tipo pay-per-view, sì. HBO, Showtime, chi sono le rette, chi hanno il loro lavoro principale non teatrale, non in teatro.
No, ma anche ecco, recentemente si parlava di un film che è un film theatrical e... il cui però la prima uscita potrebbe non essere teatrica perché è un film inglese, perché per esigenze produttive e per la natura del finanziatore poteva essere più coerente all'economia di quel film, tant'è che probabilmente lo gireranno qui, ma non necessariamente chiederanno il credito d'imposta perché hanno un'incertezza. Quindi tutto questo per dire che senza scardinare il sistema, nel senso di anticipare discussioni che non sono oggetto di quello di cui parliamo oggi, per i film non italiani, quindi per quello che non è Italia, forse si potrebbe guardare al prodotto definito come filmico, nel senso di film cinematografico, non solo e non tanto dalla nostra normativa, ma dalla normativa del paese di nazionalità sostanzialmente del film. Questo è stato un tema che si presenta abbastanza frequentemente, proprio, e sempre più si presenterà, perché tanto più la reputazione del credito d'imposta italiano per la produzione di film stranieri cresce, tanto più questo è un problema con cui ci dovremo confrontare e che diventa anche molto difficile gestire. Diciamo così, che forse potremmo non perdere l'occasione di lavorare su alcune produzioni e magari proprio sulle produzioni anche più serie, perché normalmente quelle più serie hanno poi maggiore esigenza di certezze, di non avere neanche vagamente dei rischi di fare qualcosa che sia contra legem. Detto tutto ciò,
no, ma io voglio mettere una mezza nota positiva su questo aspetto, perché seguendo l'iter così della comunicazione cinema a Bruxelles è emersa evidentemente, no, anche la questione delle windows, poi ci ritorniamo, anche perché questo non riguarda soltanto i film stranieri evidentemente, ma anche i film nazionali. La commissione aveva avuto inizialmente un approccio molto, molto d'avanguardia, cioè aveva nella prima bozza di comunicazione sostanzialmente cancellato le windows. C'è stata una reazione collettiva di tutti i paesi membri, forse anzi noi siamo stati anche quelli più educati. E quindi potete stare sereni, diciamo, questo non uscirà nella versione definitiva della comunicazione. Tuttavia ci potrebbe essere l'ipotesi che la stessa commissione possa in qualche modo dare un'indicazione di massima ai governi, dicendo su quando e ove si creassero le condizioni in relazione a quella che può essere la diversa natura di prodotto, provate a rilassare questa cornice delle windows, a vedere magari anche in via sperimentale che cosa succede e come funziona. Quindi, ma ci ritorneremo, perché è un tema a mio avviso forse anche più delicato per quello che riguarda le produzioni nazionali, qui uno spiraglio si potrebbe aprire, quantomeno per alcune opere prime e seconde o per i film low budget. Rimane la questione dell'opera europea, che è un'altra questione importante, invece lì direi che almeno allo stato dell'arte potremmo considerarci abbastanza ottimisti, perché la commissione dovrebbe adottare finalmente in modo esplicito la definizione di opera europea della direttiva comunitaria, e non perché c'è un po' questo equivoco di fondo per cui viaggiano parallele quella definizione di opera europea a livello di direttiva comunitaria e quella a livello media, e queste sono sostanzialmente differenti, per cui se si segue quella media alcuni paesi hanno come riferimento quella, e potrebbe accadere che mentre noi leggiamo un film straniero come film straniero, quindi senza nazionalità italiana, ma film europeo, in altri paesi questo non viene riconosciuto, e dunque se una produzione, come è successo ad esempio con Woody Allen, c'è stato il caso di Woody Allen sulla Spagna, poi risolto abilmente dai due ministeri, ma di fatto il caso c'è stato, la produzione americana si vedeva considerato lo stesso film europeo da parte dell'Italia e non europeo da parte della Spagna, che crea problemi in ottica di budget e di vendita alle televisioni. Dunque è un problema però questo che molto probabilmente risolveremo. Sintetizzo velocemente quello che invece l'altra questione che poneva David, che era la questione dell'IVA, e che però, diciamo, essendo una regolamentazione comunitaria rimane più difficile difficile da gestire in ottica di normativa nazionale, diciamo impossibile da gestire in ottica di normativa nazionale, ma di fatto pone un tema di mercato. Allora in questo senso mi sembra di poter intuire che forse l'unica vera soluzione possa essere, attraverso magari una forte azione in sintonia tra pubblico e privato, quello di cercare di lavorare su quella che è una intanto diffusione, una comunicazione di quelle che sono le opportunità delle diverse società che sono disponibili sul mercato e che hanno la massa critica per fare questa diciamo funzione di hub sostanzialmente, di hub fiscale sostanzialmente, potremmo definirla così. In modo da non trovarsi poi nella urgenza contingente di dover ricercare, magari anche sotto la pressione dell'esigenza di partire con la produzione, di rincorrere, di fare una scelta, ogni volta di fare una scelta magari che può essere fortunata come nel caso che hai citato, ma può anche non esserlo, solamente perché hai una certa urgenza e il mercato non era preparato prima, e quindi forse da questo punto di vista un'azione pubblico-privato che possa promuovere una rete di società in grado di poter fornire questo servizio di app fiscale può essere un'indicazione importante. E poi magari torneremo con le vostre anche domande se ci sono riflessioni su questo aspetto dei film stranieri. Riscivolerei invece sul tema nazionale. Quindi prima avevo detto che dovevamo in qualche modo proteggerlo in una sorta di bacheca. Andrea Minardi, prima chiederei in modo molto sintetico, il timing degli interventi è perfetto, così avremo anche, mi sembra perfetto, no? Così avremo anche tempo per un po' di interazione con il pubblico. Intanto magari di riassumere la tua esperienza, che comunque si è sviluppata nell'arco di un triennio, quindi diciamo un'esperienza significativa a maggior ragione perché non sei un intermediario finanziario, quindi questo lo vedete, no? E poi al tempo stesso anche quello di evidenziare, qui abbiamo il ruolo un po' di, con i nostri block notes, di prendere appunti su quelle che possono essere le criticità migliorabili, anche appunto nell'ottica di un investitore esterno, non intermediario finanziario.
Innanzitutto buongiorno, mi chiamo appunto Andrea Minardi, sono amministratore di due società che si chiamano Combiwood SRL e MB Group, opero nel mondo dell'edilizia e da circa 3 anni ho intrapreso questa strada, cioè di investire nel mondo cinema, sia con il tax credit e anche senza il tax credit. L'ho fatto sostanzialmente per 2 motivi. Il primo per differenziare, diciamo, gli investimenti e il rischio di impresa, e in secondo luogo anche perché il cinema è sempre stato così un mondo un po' visto da di fuori, affascinante, che vale sempre la pena esplorare. Dicevo appunto, sono 3 anni che ho investito in questi film. Ho investito in film con attori e artisti noti e anche con artisti emergenti, e in questo caso volevo appunto legarmi a quello che diceva prima Angelo Barbagallo, che secondo me questa norma avrebbe la possibilità di un upgrade, cioè nell'avere un qualcosa in più per le opere prime che normalmente quando ci vengono sottoposte si cerca sempre di buttarsi sull'attore conosciuto, regista conosciuto, per ovviamente avere un minore rischio. Altra cosa importante secondo me nel tax credit è quello di farlo conoscere di più. Io l'ho conosciuto tramite un amico avvocato di Roma, ma il primo impatto che ho avuto è stato quello di non credere che ci fosse una normativa del genere. L'ho fatto vagliare dai miei 3 commercialisti, che anche loro, diciamo, commercialisti che seguono aziende di primo livello, ne erano totalmente all'oscuro. Dopodiché io ho dato tutti i riferimenti di decreti legge e quant'altro, ho detto sì, è vero, esiste, però io quando parlo con colleghi imprenditori così mi dicono no, viene confuso con una sorta di pubblicità, di sponsorizzazione, con degli aspetti sempre un po' al limite della legalità, ma dopo se ti fanno una verifica cosa succede dopo, quindi questa cosa qua è un po' secondo me la carenza maggiore del tax credit, dal mio punto di vista, è quello appunto della non conoscenza per gli imprenditori. Se uno non è del settore, la vede come una sorta di pubblicità, quindi ne sta alla larga perché non gli piace, insomma.
Perché tu mi vuoi dire che davvero uno può investirci perché dice forse ci faccio dei soldi?
Sicuramente
forse.
È quello che ho pensato io, e l'ho vissuto sulla mia pelle, ho già avuto delle soddisfazioni in ambito appunto del cinema, altre sono in corso diciamo d'opera, e mi auguro di andare sempre meglio. Questo proprio perché al giorno d'oggi penso che tanti imprenditori abbiano la necessità di diversificare quello che è il loro core business, che spesso e volentieri magari è un po' fiacco, e potrebbe essere un'idea, se ripeto, fatta conoscere nel dovuto modo, un'idea vincente.
Ma questo ci conforta, perché insomma il concetto di diversificazione io peraltro vado ribadendo da molto tempo, cioè il settore cinematografico, soprattutto in un momento di crisi finanziaria, è un settore fortemente decorrelato dai settori tradizionali, quindi in quest'ottica, proprio in una logica di diversificazione del rischio, dovrebbe essere sicuramente promosso con maggiore forza. E sì che diciamo il punto che sollevi è un punto che conosciamo bene. I dati di stamattina mi sembra che in qualche modo testimonino una crescita, un trend in crescita del contributo degli investitori esterni, quindi in qualche modo consolidano l'idea che effettivamente, come immaginavamo, anche se magari eravamo un po' più ottimisti, ma insomma come immaginavamo, ci vuole tempo affinché questo processo, soprattutto per gli investitori esterni non finanziari, in qualche modo riesca a trovare un meccanismo più fluido e più significativo da un punto di vista quantitativo. Però esiste, diciamo, un problema di comunicazione. È vero che con Anica e Anica in sintonia con il Ministero, insomma, si sta facendo uno sforzo intenso di roadshow nazionali ed internazionali per gli investitori esterni nazionali. Sicuramente questo è un appello che raccogliamo, anche in ragione di un'intensificazione di questa azione, magari anche in collaborazione con quelle che possono essere alcune categorie professionali, come appunto l'ordine dei commercialisti, gli avvocati. Senz'altro questi possono essere sicuramente, possono giocare, no, giocano di fatto un ruolo importantissimo, e così come pure a mio avviso questo, anche se dice un tema più delicato, ma a mio avviso anche gli intermediari finanziari, escludendo il loro stesso intervento diretto, possono in qualche modo essere un viatico e un canale di informazione importante di questo investimento, sulla base di uno storico che adesso c'è, uno storico di breve medio periodo, però insomma un triennio abbondante di dati, credo che possa consentire con maggiore serenità, se non una consulenza in senso tecnico, dal punto di vista e un'indicazione in senso tecnico da parte degli intermediari finanziari di questo strumento, quantomeno una disclosure maggiore su quello che è effettivamente un'opportunità di investimento alternativo. Da un punto di vista, se posso permettere, da un punto di vista procedurale, cioè il fatto che comunque l'investitore esterno è mediato dalla società di produzione anche nei rapporti con il Ministero, anche se poi è una parte attiva, perché senza la sua firma, diciamo, le cose non vanno avanti, le pratiche non vanno avanti. Da un punto di vista procedurale, hai riscontrato difficoltà? C'è stato chiaramente immagino che da esperienza a esperienza anche tu stesso abbia maturato veramente.
Sì, diciamo da film a film sono state delle, soprattutto le tempistiche sono diverse. Io mi sono affidato a un amico che è un avvocato, che mi ha fatto conoscere, mi ha messo in contatto con la casa di produzione, e il primo ostacolo da imprenditore, quindi perché io sono abituato a produrre, vendere, quindi molto terra a terra, era il gap che c'è temporale da quando si fanno gli apporti a quando poi c'è la spendibilità del tax credit.
E se c'è sempre
un alone, dice ma chissà se va in porto, cioè,
Ma se dovessi dare un consiglio, immagino che ci siano diversi produttori, se dovessi dare, perché mi sembra di intuire che c'è una sorta di fidelizzazione sul cliente, quindi le diverse esperienze di credito d'imposta sono sempre riferite a produzioni di una stessa società, no? Questo immagino che abbia reso più facile la continuità. Però se dovessi dare un consiglio ai produttori che devono intercettare gli investitori esterni, ti faccio due domande secche: gli consiglieresti di andare direttamente, di affidarsi a un professionista, di avere come approccio l'idea di provare a fidelizzare un investitore, magari costruendo e offrendo un pacchetto di film, oppure vedi bene, anche al di là di quella che è la tua esperienza personale, un investimento diversificato su più produzioni? Cioè, non c'è un elemento stativo a questo?
Dal mio punto di vista, la chiave migliore per entrare nella fiducia dell'imprenditore è quella di un professionista, non la produzione diretta, perché si può sempre annusare un interesse diretto, mentre invece il commercialista o l'avvocato è quello che teoricamente dovrebbe consigliarti al meglio. Io stesso, quando parlo con dei colleghi, che gli guarda che potresti farlo anche tu, sembra sempre che gli stia vendendo qualcosa e lo prendono con diffidenza. Se invece questo magari fosse proposto dal loro commercialista o dal loro avvocato, magari prenderebbe molto più sul serio, perché si presume che nel loro commercialista, nel loro avvocato, ripongano fiducia, mentre magari in un altro imprenditore, un amico o il produttore, che magari ha un interesse diretto, dicono magari c'è sotto un po' la tra virgolette la fregatura o qualcosa di non chiaro.
E per te, volevo tornare a questo aspetto della non rilevanza, alla fin fine, per te, dell'aspetto di comunicazione o di promozione della tua azienda o dei tuoi prodotti. Per te è stata proprio un'operazione speculativa. A te interessa questo, giustamente? Sì. Cioè, nel senso, non ti interessa un discorso di product placement, un discorso di, non so, una prima cosa, proprio ti interessavano i numeri, sostanzialmente, l'economia del progetto.
Innanzitutto i numeri, perché sono quelli che alla fine contano, non essendo un onlus, quindi devo far quadrare i bilanci. In secondo luogo, io forse ho veicolo un prodotto che, se anche ci fosse la pubblicità, per dire, in televisione, in prima serata, è un prodotto per addetti ai lavori, quindi faccio il terzista per alcuni produttori nel campo edile, quindi non è che vendo un qualcosa fruibile da tutte le persone, cioè non vendo patatine piuttosto che calze che una volta che conosco il mio nome possono andare a comprare, quindi venderei un qualcosa di molto tecnico e non fruibile dalla gente comune, quindi il fatto della visibilità, per quanto riguarda me, è passato in secondo piano.
Scusami se insisto su questo, che credo sia un punto che interessi molto i produttori, e perché poi alla fine la decisione è la tua, quindi è vero che magari è mediato dal commercialista o dall'avvocato di turno, però alla fine la decisione è la tua. Allora, cos'è che devono evitare i produttori? Cioè, con quale tipo di prodotto proprio è meglio che non si presentino, invece che caratteristiche questo prodotto deve avere? Nella tua percezione, che cos'è che ti ha fatto scegliere di investire in quel film? Lo standing della società di produzione, il cast, il fatto che ci fosse una distribuzione assicurata, il tipo di budget, avrai maturato un'esperienza importante, quindi credo che tu possa dare una sensazione forte, in qualche modo verificata sul campo.
In primis, quello che guardo è il cast, se lo conosco, se lo collego a film di successo o meno. In secondo luogo, anche i programmi della casa di produzione, cioè quindi quante copie viene fatta, il programma di promozione e di distribuzione sono fondamentali. E dopo anche, ovviamente, senza scendere nel tecnico, comunque le condizioni economiche, come possono essere più o meno vantaggiose,
certo, quella è la negoziazione,
esatto. C'è possibilità di essere esportato,
ma su questo i produttori sono più bravi, sono attrezzati. Un'ultima domanda: il punto che aveva sollevato Angelo, se ci fosse, lui l'ha chiamato un bonus per l'investitore esterno un bonus particolare a fronte di investimenti di prodotti, insomma di prodotti filmici più difficili, più rischiosi. Tu come, anche se questo è un punto un po' delicato perché la normativa è diciamo una normativa primaria in questo caso, no? Ma vediamo cosa succede nella cornice della rivisitazione della comunicazione cinema. Ecco, tu concordi su questo aspetto, che se avresti fatto degli investimenti che altrimenti che invece hai tralasciato se avessi avuto diciamo una copertura più ampia?
Sicuramente sì, cioè se ci fosse un vantaggio maggiore per investire su opere un po' diciamo meno di artisti meno conosciuti, sicuramente fondamentale per la scelta. Diversamente da diciamo esterno e non addetto ai lavori, quindi anche magari con delle notevoli lacune, pecche dal punto di vista tecnico, si cerca di andare sul prodotto sicuro, sul prodotto che dici male che vada, arrivo lì, incasso lì, recupero, rientro e qualcosa guadagno. Cioè, difficilmente si fa il salto nel buio.
Mm-hmm. Perché ti ho fatto questa domanda perché di fatto fa un po' da ponte anche con quest'altro aspetto che vogliamo trattare, cioè effettivamente minor rischio può essere conseguito o con una copertura di un'aliquota più alta del credito d'imposta che attualmente non c'è, ma altrimenti con un concetto di diversificazione. Ecco che arriviamo in qualche modo a questo discorso delle reti. E peraltro Angelo Barbagallo aveva fatto riferimento e aveva messo sul tavolo una serie di punti che con il discorso diversificazione delle reti di impresa si sposano benissimo. Io ho segnato, per non andare a memoria che ormai comincia a difettarmi, tetto agli investitori, cumulabilità per le diverse tipologie di film, di cumulabilità degli aiuti di Stato e appunto il bonus per i film più difficili o per le opere prime e seconde. Un problema che è sicuramente rilevante, che è quello dell'uscita in sala obbligatoria, che attualmente richiedono sostanzialmente sia il FUS che il regime del credito d'imposta. Ecco, forse magari a parte quest'ultimo aspetto, che è quello che riguarda appunto l'uscita in sala, ma magari quello lo riserverei diciamo, come un discorso a sé stante, però ecco, il problema del tetto, il problema della cumulabilità, il problema del bonus e quindi del rischio sicuramente può essere anche approcciato, visto che poi fa il paio con la dimensione polverizzata, come ricordava Barbara, delle società, del settore, con un discorso di rete d'impresa. Allora io su questo avevamo già iniziato un dibattito durante il Festival di Roma, anche con la stessa Anica, con PMI Cinema. Allora chiederei prima a Valentina Quarantini di PMI di inquadrare un po' meglio il discorso di rete d'impresa, che è ancora un discorso poco noto. Peraltro, diciamo, è poco noto, ma l'attività legislativa degli ultimi tempi l'ha riportato un po' alla ribalta e sicuramente se è venuto alla ribalta per altri settori, di fatto ben si applica al settore dell'audiovisivo in generale e del cinema in particolare. Poi sentiamo anche il punto di vista di un intermediario bancario, quindi di un gruppo importante come BNL, che è attivo su questo progetto specifico delle reti d'impresa. Non so se è pensato anche in un'ottica dell'audiovisivo, forse originariamente no, ma credo che in progress sicuramente sì, e credo che sia utile avere intanto un chiarimento sul tema, poi il punto di vista più vicino magari agli operatori, al mercato, il punto di vista degli intermediari finanziari, che sicuramente ancora una volta possono svolgere un ruolo importante per sviluppare anche questo canale.
Sì, buongiorno a tutti. Mi riallaccio un attimo a quello che stava dicendo prima il dottor Latorre, perché faccio un piccolo passo indietro e spiego perché il concetto di rete d'impresa. Assieme alla nostra associazione, siamo insomma, un'associazione che cerca di aggregare le piccole e micro imprese, abbiamo cominciato ad analizzare quelli che sono i problemi dei piccoli imprenditori e quindi delle piccole imprese che tutti i giorni si trovano a lavorare nel nostro settore. Abbiamo provato a guardare un po' fuori da quello che era il mondo del cinema e dell'audiovisivo per da renderci conto di come gli altri comparti industriali provassero ad affrontare la crisi in questo momento, e ci si è posto davanti questo strumento che a nostro avviso può essere calato in maniera perfetta all'interno del nostro mondo, che è appunto quello della rete di impresa. È uno strumento che dà la possibilità alle microimprese e ai piccoli imprenditori di mettersi insieme, mantenendo comunque la loro indipendenza, che è una cosa fondamentale, però riuscendo ad abbattere i rischi di impresa, abbattere tutta una serie di costi di produzione, ma all'interno della rete anche fare tutta una serie di cose che forse oggi ci sono un po' precluse, quindi investire di più in ricerca, riuscire a fare il tanto agognato di cambio generazionale, perché all'interno della rete i giovani registi, i giovani autori, i giovani produttori possono sperimentare anche su prodotti diversi, per riuscire poi, si auspica, a fare anche, arrivare anche a approdare a produzioni internazionali. Questo concetto è fondamentale perché la rete dà la possibilità di accorpare, è uno strumento molto libero e quindi veramente molto duttile e molto molto snello, dà la possibilità di accorpare anche più prodotti e quindi poter lavorare su un prodotto di genere, magari un piccolo budget appunto sperimentale fatto da giovani, e avvicinarlo assieme a magari produzioni più strutturate, non lo so, il tanto nominato appunto crossover art house, questa produzione media, che è una produzione estremamente culturale, ma che ha la possibilità e la capacità di arrivare anche a un pubblico più vasto e fare anche magari affacciarsi anche al mercato estero. Quindi noi siamo partiti un po' da questo ragionamento, e dal ragionamento che un po' ci ispirava anche l'Unione Europea e anche Europa Creativa, di cominciare a lavorare su slot di prodotti, su portafogli che abbiano ovviamente anche per il finanziatore esterno quindi un'appetibilità diversa, perché danno la possibilità di differenziare l'investimento e di abbattere i rischi. Questa ci sembra una possibilità interessante, e quindi abbiamo già cominciato a fare una serie di tavoli di approfondimento, e comunque penso ci sia da lavorarci sopra. Ritengo che sia uno strumento veramente interessante per il nostro settore, specialmente in questo momento, e per le piccole aziende. Torno un attimo a quello che diceva anche Andrea prima, che proprio da finanziatore esterno parlava della poca credibilità che può avere un prodotto che ha poco reference autoriale oppure poco reference d'azienda, e purtroppo sono tante le produzioni che lavorano in questo modo. Beh, credo che la rete abbia la capacità di inserire al proprio interno anche questi prodotti e offrire al finanziatore esterno, e non solo al finanziatore esterno ma anche agli istituti di credito che in questo momento forse mi permetto di dire tendono un po' a premiare più le grosse produzioni rispetto alle microimprese, e quindi fanno in modo che il tax credit sia uno strumento che le microimprese non possono utilizzare molto, e comunque l'abbiamo visto anche l'abbiamo visto un po' anche dai dati di stamattina, insomma i prodotti sotto i 200.000 euro che possono accedere sono veramente pochi, e quindi appunto la credibilità che la rete può dare anche alle piccole imprese penso sia fondamentale in questo momento per dare un attimo di per uscire un po' da questo stallo. È ovvio che forse bisognerebbe, mi permetto di dire, cominciare a pensare all'applicabilità appunto anche su portafogli e quindi su slot di progetti, perché quella è la direzione.
Prima di Barbara voleva fare una considerazione che riguarda peraltro un punto che hai richiamato, che è quello dell'internazionalizzazione del prodotto. Ribadisco soltanto alcuni concetti. Mi sembra che l'idea di lavorare su un portafoglio di prodotti, e quindi di proporre all'investitore, che sia finanziario o non finanziario, abbiamo visto anche che l'investitore non intermediario finanziario di fatto, per l'esperienza almeno che ha avuto Andrea, insomma, è molto ben disposto verso un concetto di diversificazione, e dia, al di là dell'elemento reputazionale che sicuramente è importante, ma dia una robustezza, no, all'ipotesi di investimento, non solo in termini di diversificazione del rischio, però direi anche in termini di capacità di generare ricavi, no? Evidentemente. Però diciamo che sul problema del punto, l'ultimo punto l'input ci viene appunto anche dall'Europa, perché i nuovi strumenti finanziari di Europa Creativa sono ancora in lavorazione, però di fatto credo che quello sia un punto fermo per gli intermediari finanziari e intermediari bancari interessati a agire nel settore dell'audiovisivo e della cultura. L'idea del fondo di garanzia del FEI è un'idea che è centrata tutta sulla costruzione di un portafoglio, quindi un'idea che non solo parte dalle reti di impresa, quindi dal basso dalle reti di impresa, ma parte anche dalla Commissione europea, che sta dicendo agli intermediari bancari e finanziari che vogliono entrare nel settore della cultura in generale e poi dell'audiovisivo in particolare: per noi, se volete usufruire delle garanzie del FEI, dovete proporci dei pacchetti, dei portafogli di prodotto.
Sì, in realtà la considerazione che facevo è molto legata a guardare fuori. Cioè, in un momento come questo, in cui i dati del mercato nazionale non sono solo positivi, diciamo così, c'è stata una contrazione, c'è tutto un tema con le televisioni e via dicendo, guardare come mercato del film solamente al mercato nazionale può essere forse l'unica via per alcuni prodotti, per alcune tipologie di film, ma non è l'unica. Ci sono dei film che paradossalmente possono viaggiare, per quanto possa sembrare strano, alcuni di questi sono proprio i film più particolari, più di nicchia, però intendiamoci che cos'è la nicchia, perché diciamo, pensiamo, che ne so, al mercato cinese volentieri facciamo una nicchia di, se riusciamo a venderla, una nicchia di pubblico lì piuttosto che in Brasile, piuttosto che in Argentina. Il tema, molto semplicemente, è quello del non fermarsi, forse nel ripensare, cioè cercare di migliorare gli strumenti che abbiamo e via dicendo, e quello del promuovere l'internalizzazione del cinema italiano, non solo con iniziative corrette e auspicabili di promozione del cinema, ma anche con un sostegno alla distribuzione internazionale, ad esempio includendo le spese per la distribuzione internazionale del film tra le spese di distribuzione elegibili ai fini del credito di imposta, può forse essere uno strumento importante per favorire la circolazione del film fuori, la promozione e l'investimento che occorre fare per diffonderlo, consentire agli investitori di avere un nuovo canale, perché comunque il mercato internazionale è un mercato che può essere importante se reso sistemico. Da questo punto di vista, ora Gianandrea ce ne parlerà con maggiore dettaglio, però per la distribuzione internazionale, che è sempre stato un punto su cui, quantomeno negli anni più recenti, l'Italia è stata debole, estremamente debole, immaginare un accordo, appunto, quello della rete d'impresa, che forse, che altro non è in fondo che una terminologia più moderna, più contemporanea, per forme di collaborazione tra imprese che il nostro sistema conosce da sempre. È forse di estrema importanza, perché il nostro mercato, per quanto il mercato nazionale sia sempre quello a cui si tende a guardare con maggiore attenzione, è piccolo. Noi possiamo chiamarlo come vogliamo, ma è piccolo, e c'è un tema che sarà sempre più importante anche in ambito comunitario, specie con la digitalizzazione, che sono le esclusive territoriali. Cioè, tutto il nostro mercato è un mercato che si basa sull'esclusiva geografica: compro un film per l'Italia, compro un film per la Francia, compro un film per questo. È facilmente intuibile che proprio non è che funziona bene in un mercato comune, per cui l'Unione Europea è stata per lungo tempo, tra virgolette, tollerante proprio per il discorso dell'accessione culturale e del favorire tutta una serie di entità, ma all'infinito questo non potrà durare. Le prime avvisaglie serie ci sono state con tutto il discorso delle vendite delle partite di calcio. Per il nostro settore, come per quello della musica, sono un tema importante rispetto al quale scegliere di non vedere non è proprio una buona soluzione. È una buona soluzione quella di mantenere il più possibile la situazione che abbiamo e cercare di lavorare però per costruirne un'altra in parallelo. Il digitale in questo ci porta naturalmente, e lo strumento della rete di imprese che qui arriviamo può essere forse non solo uno strumento importante per la produzione nazionale, per le imprese appunto più piccole, per le imprese esecutive che hanno dei problemi tecnici a poter assorbire produzioni straniere, può essere anche un interlocutore interessante per esempio per un investitore, il quale si trova una rete chiaramente consente anch'essa, è un altro modo per ridurre il rischio e non diversificare. No, non lo dico. E quindi detto tutto ciò, noi ascoltiamo con grande interesse.
Adesso passi la parola.
Esatto, passi lei la parola.
Se non riesce a dire diversificare, passa la parola a Gian Andrea. Che bello il passaggio di...
Esatto.
Ottimo.
Va bene, poi mi sono messi tutte e due alla mia sinistra.
Senza
perché
microfono,
ho un interesse qua.
Pronto. Visto che diversificare è il mio mestiere, cerco di diversificare le parole. Allora, io sono molto interessato a quello che avete detto, a prescindere. Io ho due vesti in questo momento. Da una parte l'investitore BNL, perché BNL è il leader di investimento nel tax credit con 20 produzioni, 9 milioni di equity e di tax credit investito, quindi chiaramente mi è molto interessato sul tema rinnovamento e verifica se ci sono di miglioramento di questa legislazione, e dall'altra parte come sponsor di reti di impresa. Allora, lasciatemi due parole sul tema investitore. Allora, l'investitore, che sia una banca, che sia una piccola azienda o soprattutto che sia un privato cittadino che ha risparmio da investire, e la logica con cui si scelgono gli investimenti è rischio e rendimento. Quindi se un film mi genera il 10% di rendimento atteso e la borsa italiana mi genera il 10% di rendimento atteso, io investo in una borsa italiana, okay? Perché c'è un rischio sistemico diverso. Se il film mi rende il 30 e la borsa mi rende il 10, beh, vado sicuramente sul film. Quindi c'è una cosa in mezzo che è un grande punto interrogativo. Però questo grande punto interrogativo si riduce molto di più verso il cinema se riesco ad avere più produzioni sotto mano. Cioè, se io investo in una produzione tutto il mio risparmio, è chiaro che voglio un numero molto alto da quella singola produzione, ma se ho un portafoglio sempre di più arrivo ad una cooperazione alla borsa italiana. Allora, io che sono leader di BNL mi posso permettere 20 produzioni, ma sono leader. Più andiamo verso i follower, più si mettono tutti i soldi su una, due, tre produzioni.
Certo.
Allora, noi abbiamo provato non solo come BNL investitore a fare questo investimento, ma anche a proporlo ai clienti di BNL. Capite bene che una cosa è BNL, una cosa è i 2 milioni di persone di clienti BNL. Cioè, se parte la cosa sui 2 milioni, cioè vi dimenticate di BNL, giustamente. Che cosa ci sta? Ma comunque il cinema italiano si ricorda di questa mossa, no? Di andare sulle persone. Che cos'è che ci stanno rispondendo le persone fisiche? Ci stanno rispondendo, sì, però io come nelle opere d'arte ci metto un quid, il 2-3% del mio patrimonio, anche sul cinema non posso metterci più del 2-3-4-5%, perché in una logica di portafoglio posso allocare questo. Ma il 2-3% è poco, e allora mi costa di più tutto la procedura del tax credit che quel rendimento in più che mi posso permettere. Altra cosa sarebbe invece consentire un investimento facile del risparmio in queste produzioni. E questa mattina ci siamo confrontati un po' con l'operatore del settore, e una delle cose che si potrebbe fare è proporre a chi deve legiferare o comunque deve cambiare il regolamento la possibilità di andare su dei fondi comuni di investimento in cui io metto il 50, il 100, il 10.000 euro in questo fondo comune, e il fondo comune si prende carico di tutti gli adempimenti fiscali. Questo secondo me cambierebbe, come dire, drammaticamente l'impatto del tax credit sulla popolazione italiana. Chiudo questa parentesi da investitore, apro invece la parentesi da rete d'impresa. Rete d'impresa non è un tema di fiscale, è un tema di produttività dell'industria. Ok? Le reti d'impresa sono nate dal punto di vista fiscale perché per dare un boost, uno sponsorship, il Ministero dell'Economia e Sviluppo Economico ha detto per farlo conoscere ci metto un vantaggio fiscale, che tra l'altro da quest'anno non c'è più se non lo rifinanziano con la finanziaria. Ma è stato solo una mossa per farla conoscere. Altro è il vantaggio industriale che può portare. Il vantaggio industriale è far sì che ci siano più ricavi o meno costi da parte delle aziende che fanno parte delle reti. Avete introdotto un tema internazionale che secondo noi è quello in cui può fare la differenza sul mercato del cinema. Allora, l'internazionale cosa vuol dire? Vuol dire far viaggiare il film o fisicamente o sulla rete. Perché onestamente da qui a 2-3 anni, 4-5 anni, io vedo bene farlo viaggiare più sulla rete, su certi paesi, piuttosto che sulla distribuzione fisica. No? Abbiamo sulla distribuzione fisica probabilmente 20-30 paesi possibili in cui andiamo con il nostro cinema, sulla rete come minimo li raddoppiamo. E tra l'altro gli investimenti sulla rete sono in Italia, non sono fuori. Quindi non abbiamo nessuna problematica fiscale di spese di distribuzione extra, sono qua gli investimenti sul digitale. Quindi, però andiamo sul tema fisico, distribuzione normale, mercati esteri. Già i più grandi produttori si sono attrezzati, per cui alcuni dei paesi vengono gestiti con delle strutture di distribuzione o di rappresentanza, altri no. Ok? Magari qualcuno negli Stati Uniti lo fa da solo, la Francia lo fa da solo, la Germania lo fa da solo, già l'Argentina magari non lo fa, ancora la Cina non lo fa da solo. Allora l'idea potrebbe essere andare sul fisico, a unire gli sforzi di più produttori con una rete d'impresa o altro, diciamo, cosa aggregante, altra struttura aggregante, poi faccio vedere benefici pro e contro di rete impresa, ma andare insieme su quei territori in cui siamo meno presenti e che c'è potenzialità. E si può andare insieme in due modi, o di spartendo i costi o spartendo gli utili. A spartire i costi banalmente si prende una struttura, si dividono i costi e poi i ricavi che si fanno vengono ridistribuiti sulla base delle produzioni. Altra cosa invece è che si mettono un minimo, tutti i ricavi vengono, i ricavi delle produzioni vengono sortite fra quella joint venture che distribuisce, o un misto, cioè c'è un minimo con un upside. Cioè c'è una possibilità varia di accordi. La rete d'impresa consente questo, perché dentro un contratto di rete d'impresa si può scrivere tutto, cioè tutto è il contrario di tutto. È talmente flessibile che, e vengo qua, forse è troppo flessibile. Quindi è molto flessibile, abbiamo un vantaggio di flessibilità, possiamo dirci oggi che dividiamo tutti i costi in queste proporzioni e partiamo, andiamo dal notaio, facciamo l'atto, domani partiamo. A un certo punto non ci va più bene questo, cambiamo il contratto, andiamo dal notaio, cambiamo il contratto, quindi la flessibilità, vantaggio. Lo svantaggio è che il legame che ci unisce è debole, quindi a un certo punto se qualcuno si vuole togliere non è proprio facile, è facile togliersi, e allora magari bisogna avere molta fiducia nell'altro, che ci sia veramente una comunione di intenti, oppure l'investimento magari è un po' troppo grande per basarsi su un contratto così flessibile. Allora io dico sempre, ci sono tante situazioni di aggregazione, da una parte c'è quella più leggera, che è la rete d'impresa, e dall'altra parte c'è la fusione societaria. Ok? In mezzo ci sono le associazioni temporanee impresa, i consorzi, i contratti, le joint venture, cioè una serie di continuum di aggregazione in cui, come dire, non dobbiamo essere teutonici e andare adesso va di moda la rete d'impresa, facciamo la rete d'impresa. Vediamo che cosa dobbiamo fare e vediamo qual è lo strumento di aggregazione migliore. Sta di fatto che l'aggregazione bisogna farla, perché in questo momento essere piccoli è difficile.
Bene, bene, diciamo che proverei, prima di lasciare qualche spazio per le considerazioni anche da parte del pubblico in sala, a riassumere molto velocemente quelle che possono essere delle suggestioni anche da proporre così al legislatore. E direi che se noi ragioniamo sullo status quo, cioè su quella che è l'attuale normativa, emerge una prima esigenza di ripensare forse quel requisito del credito d'imposta che prevede per tutti i film l'obbligo di uscita in sala. E è possibile che si possa immaginare che per alcune categorie di film, per esempio le classiche film difficili low budget, questo requisito possa essere in qualche modo ripensato, potrebbe avere un senso. C'è un momento storico differente, abbiamo 3 anni di esperienza e anche di possibilità di monitorare quello che è stato il mercato. Esiste un problema allo stato attuale, prima di andare sul concetto di rete, di quella che è la distribuzione internazionale. Al momento il credito d'imposta, per un motivo storico preciso, all'epoca che era sostanzialmente riferito a un problema di copertura, non prevede di fatto beneficio fiscale per le spese di distribuzione all'estero. Oggi si fa un gran parlare del sostegno internazionale alle nostre opere e quindi forse anche questo è un tema che, senza grandi sconvolgimenti della normativa in atto, potrebbe essere sul tavolo del Ministero. Poi, ci sono degli elementi di maggiore frontiera, no? E quindi questo concetto di aggregazione che passa sul concetto di portafoglio, sulla rete d'impresa, come ricordava Gian Andrea, poi in mezzo c'è una casistica di possibilità di aggregazione molto, molto differenziata, ma di fatto l'idea è: mettiamoci insieme, aggreghiamoci. Nell'esperienza delle produzioni italiane, del mercato italiano, peraltro esistono già casi di tentativi di aggregazione, devo dire non proprio riusciti con successo, alcuni in particolare, quindi bisogna riflettere e con attenzione anche a come evitare gli errori del passato. Però è evidente che da un punto di vista economico-finanziario questa diventa un'urgenza, no? E allora in questo senso io l'allargherei addirittura, per fare un po' un doppio salto mortale, lo estenderei dal tax credit, in verità, proprio al concetto di finanziamento pubblico, perché il concetto di rete d'impresa non capisco perché non debba essere pensato anche a livello di FUS, non debba essere pensato a livello di finanziamenti regionali. Quindi è un tema di più ampia portata, ma sicuramente il credito d'imposta può essere, come dire, no, il cavallo di Troia che facciamo entrare dentro la macchina del legislatore e che poi si porta dietro con sé una serie di riflessioni che vanno anche oltre il credito d'imposta stesso. Però è chiaro che pone dei temi regolamentari forti, di natura regolamentare riferita al credito d'imposta e anche di natura fiscale, cioè il credito d'imposta come può essere è fruito da un soggetto rete d'impresa, il credito d'imposta come può essere fruito da una tipologia di fondo. Non è che non ci avessimo pensato prima, adesso questo lo voglio anche chiarire, era così facile fare un fondo, ma perché non l'avete fatto prima? C'è un problema anche di regolamentazione, di regolamenti CONSOB che bisogna verificare, ma è un tema che oggi vale la pena di mettere sul tavolo di lavoro. C'è, a mio avviso, anche un tema, stamattina se ne è parlato, delle quote di investimento delle produzioni, ma ecco, non disdegnerei che qualcuno sponsorizzasse caldamente l'idea di pensare che anche l'obbligo di investimento delle televisioni possa essere assolto su un concetto di portafoglio e non di singola opera. Non deve per forza fare, diciamo, essere combinato con un portafoglio di una rete di imprese, ma in generale proprio con il concetto di portafoglio. È chiaro che se dal Ministero e quindi dal Fondo Unico dello Spettacolo e dal sostegno del Ministero venisse, diciamo, un'apertura da questo punto di vista, a mio avviso a cascata anche sul decreto quote si potrebbe ragionare. Questo, diciamo, ed altri temi, sfaterei con, diciamo, forse l'unico su cui dovremmo avere appunto la certezza, lo ricordo, quella della cumulabilità, perché lì siamo speranzosi che nella comunicazione cinema alcune tipologie di film vedrebbero eliminato il limite alla cumulabilità degli aiuti di Stato e fino addirittura appunto al 100% del budget. Quindi se questa previsione viene confermata, quel problema per alcune tipologie di film non sussiste più. Riccardo Dozzi stamattina era rimasto negativamente sorpreso dalle cifre che riguardavano l'utilizzo del credito d'imposta per le opere prime e seconde, cioè dal fatto che fosse aumentato questo utilizzo, anche se l'importo medio per singola opera era più ridotto. No, ma insomma, penso di interpretarlo in maniera corretta il pensiero, non che fosse negativamente sorpreso che le opere prime e seconde avessero avuto più credito d'imposta, ma semplicemente di quello che succede a valle, cioè del fatto che poi sono opere che non hanno una potenzialità di distribuzione, quantomeno theatrical. Ecco allora che quel ragionamento su un'apertura al credito d'imposta per film che non sono soggetti a un obbligo di uscita in sala, che spesso e volentieri poi si risolve in un'uscita tecnica, potrebbe in qualche modo riequilibrare la situazione e anche renderla forse più onesta e più trasparente di quello che non ci vogliamo raccontare, più contemporanea, come dice Barbara. Io lascerei spazio a qualche considerazione se siete d'accordo, e non lo so perché, ma avrei potuto anche ad occhi chiusi dire che c'era Sandro Silvestri che e non so quanto tempo abbiamo, ci vogliamo gestire, poi c'è Adriana Chiesa, immagino sul tema delle distribuzioni internazionali, ci vogliamo gestire una decina di minuti perché dovevamo finire alle 4 e veramente rimetto a voi la vostra sensibilità, gli interventi.
Una è per togliere l'equivoco della norma cioè sono stati messi sul tavolo una serie di problemi, ovvero di possibilità di sviluppo del credito d'imposta, ma ce ne sono due o tre che sono importantissime e sono legate appunto alla norma primaria. Ne faccio qualcuna: l'aumento dei 2,5 milioni, BNL ha potuto investire 9 milioni perché è passata da un soggetto a due soggetti che investono. Vabbè, non importa, credo che mi sentono.
Pronto? No, ma sempre si sente che c'è una. No, ma devo. Sandra, a sentire si sente, c'è un po' di.
Cioè elettricità dentro.
Esattamente.
Altra cosa per esempio è il fatto di voucherizzare il credito d'imposta, cioè lo so che sono sogni probabilmente, ma vorrei sapere quali sono appunto le cose che ostano la mettere sul tavolo la norma primaria, che peraltro invece è stata accettata per la digitalizzazione, quindi ci sono alcune strade che sono state tentate e questo poi, diciamo, la cosa più importante è quella dei bonus, cioè quella di variare le percentuali. Porto solo un esempio, come tutti sanno, produttori e non, le distribuzioni e addirittura anche gli esercenti, cioè addirittura e gli esercenti, non partecipano assolutamente al rischio d'impresa. Non solo non partecipano al rischio d'impresa, ma vogliono essere pagati per il lavoro che fanno. Il che significa che questo restringe in maniera, cioè restringe, cumula sul produttore tutta una serie di rischi che invece potrebbero essere divisi con la filiera. A questo punto il fatto di poter aumentare la percentuale, soprattutto del distributore, che oggi col 15% o col 10%, il 15% quando va bene, li considera come una cifra che va al distributore, non al film. Cioè interpreta la norma naturalmente in maniera restrittiva per il produttore e non per il distributore. Quindi quando si monta un film, diciamo, e che quindi c'è quelli che devono essere assolutamente, e che sono poi quelli che interessano gli investitori, i flussi, questi flussi possono essere aumentati dalla diversa dalla diversa normativa che riguarda il credito d'imposta. Quindi difficoltà sogni, diciamo, rispetto a queste che sarebbero veramente le cose che potrebbero cambiare la maniera di fare film. Grazie.
Posso, su questo tema, secondo me ci sono molti aspetti di quello che dice Sandro, come sempre peraltro, che vanno approfonditi. Però mi piacerebbe ricordare che la normativa sul credito di imposta, di cui a mano no, si scoprono sempre nuovi aspetti che si possono tirare in qualche modo, non è stata usata fino in fondo, quella sui film. E il distributore e l'esercente, ad esempio, possono partecipare al rischio del film. Lo ha fatto, e non dico nulla di segreto, per cui lo dico con piacere, lo ha fatto per esempio Warner con Film di Tornatore, dove in qualità di distributore di un film, e l'unica barriera d'accesso è che il film sia di interesse culturale, ha scelto di investire, di dare come apporto e quindi col cappello dell'associato di mettere con tale veste il suo investimento del film e quindi di rinunciare in questo senso alle spese, al tax credit sulle spese di distribuzione. La stessa identica possibilità è offerta anche, possibile anche per l'esercente. L'esercizio ben potrebbe investire, l'unica barriera è che il film sia di interesse culturale, però su questo non sempre ciò è desiderato dal produttore, perché mentre su film che hanno budget importanti c'è capienza sia per l'investimento a titolo di apporto del distributore, e su film che hanno budget un po' più contenuti forse no, perché diventano forme di investimento alternativi all'investimento di altri degli intermediari finanziari piuttosto degli investitori esterni.
Non questi problemi, ma guarda che perché il fatto che il distributore possa, questo è nella legge, che voglia e che abbia interesse a farlo è molto diverso. Così come prima non si poteva, adesso è aperta anche la possibilità di intervenire con il credito d'imposta ai distributori esteri, perché anche loro hanno la possibilità di farlo, ma hanno la possibilità.
Come distributori esteri?
Sì, i distributori esteri possono usufruire del credito d'imposta. Sì signori, mi dispiace, ma c'è una lettera del Ministero che è stata sollecitata, se c'è qualcuno del Ministero non vedo. Ma possono usufruire, se vuoi ti mando la copia, tra parentesi in associazione lo sapete benissimo. Allora ti dico di sì, perché io ho un distributore estero che è intervenuto.
Bloccate la pratica del film di...
è intervenuto con un apporto di che è stata assimilata a quella del produttore del distributore italiano.
Sandro, diciamo, al di là di quelle che sono delle casistiche specifiche che possono essere soggette a delle interpretazioni.
No, è una norma che è stata, sì, che è stata confermata dal Ministero, da una lettera Ministero, che è stata una nota, diciamo, che è stata praticamente in risposta ad un'interpellanza che ha fatto la vostra associazione. Quindi...
Io sono per l'associazione comunque.
Ah, ecco, in questo. Scusami, io volevo solo far, diciamo, le possibilità ci sono,
Adesso gli rispondo su questo. Sentiamo Adriana, Chiesa, magari prima ne vediamo.
Buonasera, sono Adriana Chiesa, distributore internazionale. Io sono molto grata al professor Latorre per aver accennato alla distribuzione estera e per la prima volta. E stiamo parlando di spese per la promozione del film all'estero, per il lancio del film all'estero da spendere in Italia. Però il mio grande problema, e penso anche sia quello dei miei colleghi, che quando noi diamo un minimo garantito, che è un apporto comunque al produttore italiano, non è che il nostro minimo garantito lo diamo all'estero, forse non si è mai capito bene il nostro lavoro. Noi diamo un minimo garantito a un produttore italiano e su questo minimo garantito noi non abbiamo credito d'imposta, cosa che invece deve considerare l'apporto che diamo per la produzione del film, potrebbe essere un incentivo per altri miei colleghi a fare la stessa cosa, ed è comunque un grande impegno da parte nostra divulgare e far circuitare i film all'estero ancora di più di quello che stiamo facendo oggi. Quindi io vi prego sinceramente di prendere in considerazione questo fatto, perché parliamo tanto di promozione del cinema italiano, di venderlo all'estero. Noi ci proviamo in assoluta indipendenza e senza sostegni, e quindi quando facciamo uno sforzo anche del minimo garantito dovreste prenderlo in seria considerazione, perché è veramente un apporto alla produzione. Vi ringrazio.
Se posso, effettivamente è corretto, nel senso che al di là del discorso delle spese, il minimo garantito del distributore internazionale italiano, più delle volte, o comunque in misura significativa, il vostro minimo garantito non necessariamente viene versato prima del visto censura, spesso viene versato dopo il visto censura. No, non perché parlo del suo, dico che in generale il... No, sempre perché altri.
Assolutamente. No, noi diamo il minimo garantito in fase di produzione.
Sì, ma io non lo dicevo per ridurlo, lo dicevo al contrario, perché tra le cose di cui va tenuto conto è che
se possiamo dare il minimo garantito in fase di produzione oppure al copia.
Ok.
Potrebbe di aiuto.
Però voi potreste darlo anche dopo, cioè voi, a differenza di tutta la filiera, oltre a questo su cui siete esattamente identici agli altri della filiera.
Ah, perché dovrebbe essere dato dopo?
No, non dico questo, dico perché tra le criticità da prendere in considerazione per migliorare c'è che il vostro investimento nei film,
sì,
potendo per sua natura arrivare in diverse fasi, ma sì, anche dopo l'uscita del film sarebbe possibile, magari vedete un film che è già uscito e volete distribuirlo fuori, a quel punto potreste avere, siete un po' discriminati, non solo perché a differenza degli altri distributori che possono mettere l'apporto, cioè possono investire invece che come minimo garantito, come apporto, e quindi essere equiparati agli investitori.
Ma noi lo diamo sempre prima il minimo garantito.
Ah, vabbè, allora sempre. Non è un problema, meglio così.
Comunque, diciamo, per rispondere anche a Sandro, che di fatto si agganciava al punto dicendo forse un incentivo alle distribuzioni, se ho capito bene, per le distribuzioni, un incentivo a entrare nel sostegno della produzione sarebbe quello di aumentare l'aliquota. Allora, qui che tipo di praticabilità c'è, che spazi ci sono per variazioni della norma di questo tipo? La mia sensazione è che dobbiamo mettere un po' tutto a sistema, cioè che da questo punto di vista il fatto che scade un po' tutto allo stesso tempo, che ci sia la nuova comunicazione che probabilmente ci impone di andare a rivedere alcune cose, che il rinnovo per i timing politici che abbiamo probabilmente, il fatto che ci sia tutto in una concentrazione di problematiche allo stesso tempo può facilitare una visione sistemica, perché credo che non se ne esca se non mettiamo tutto a sistema, cioè non si può spostare un tassello e un altro no, oppure l'altro soltanto in una fase successiva, perché lì si tratta anche di perché abbiamo un'unica certezza, che è quella che c'è un problema di copertura, i fondi sono quelli,
speriamo, se fossero di meno, comunque c'è un problema di copertura minore da affrontare, quindi si tratta di andare a giocare su dei travasi di liquidità interni. Ora, si può anche valutare questo su quello che è lo storico, le distribuzioni non hanno utilizzato, e con le associazioni di categoria, a capire con distributori, con esercenti e con produttori dove valga la pena di andare a spingere di più. Allora a quel punto anche una rimodulazione delle aliquote può essere praticabile, a mio avviso. Certo, bisogna capire da un punto di vista di forza politica e di tempistica in che situazione ci troveremo, perché se avremo di nuovo un'urgenza di andare a inseguire il rinnovo, probabilmente saremo anche costretti ad abbandonare in un primo tempo tutte queste belle considerazioni che stiamo facendo, e altrimenti avremo più spazio per fare qualche ritocco. Alcune cose, secondo me, si possono fare subito, contestualmente al rinnovo, altre forse, per altre c'è bisogno di qualche margine temporale in più, ma credo che voucheraggio, quella la vedo come una questione poco più complessa, avendo seguito, diciamo, la questione del voucheraggio, chiamiamolo così, del digitale, che è stato molto faticoso e molto, alla fine molto ristretto e limitato, peraltro insomma ha un perimetro degli intermediari finanziari, insomma è stata veramente faticosa, e lì poi non dipende soltanto dal ministero, dipende dal ministero e dalla negoziazione con l'agenzia dell'entrata, insomma un discorso più complesso, quello lo vedo più difficile. E c'era forse un'ultima domanda e poi penso che dovremo chiudere.
Un'informazione, sono Cristina Loglio, volevo riferire degli ultimissimi sviluppi di Europa Creativa, il programma dell'Unione Europea che, come sapete, nel settennio 2014-2020 erediterà il programma media, il programma cultura, integrandoli con questo nuovo strumento finanziario, una garanzia sul credito erogato proprio attraverso questa formula di portfolio, di gruppi le banche potranno selezionare. C'è un'emergenza perché il Consiglio degli Stati membri dell'Unione Europea si è riunito e ha valutato che la possibilità, la loro volontà, la nostra volontà, perché c'è anche l'Italia, di sostenere tutti i fondi multiannuali, da quelli dell'agricoltura a quelli ai fondi strutturali, deve essere abbattuto del 10%. E in questi giorni la Commissione europea ha provato a spalmare questo taglio in modo non lineare tra i diversi programmi. Il risultato, ancora assolutamente informale, e proprio per questo diventa interessante e utile che gli operatori lo sappiano, perché è il momento in cui gli appelli possono servire a qualcosa, in quanto la situazione non è ancora consolidata. La Commissione allora ha preso i vari programmi e, notando che Europa Creativa rispetto al settennio precedente era stata fortemente incrementata, è per ora in elenco con un più 37% rispetto al passato, e allora la Commissione ha detto: beh, che cosa facciamo di buono? E li ha tagliati, quindi c'è stato un taglio fortissimo, da 1,8 miliardi a 1,3 miliardi, questa è attualmente, quindi Europa Creativa avrebbe un taglio tale, e questa è la battuta finale, che potrebbe indurre la Commissione a non applicare questo nuovo strumento finanziario di sostegno, uno strumento che è invece veramente essenziale per aiutare le imprese cinematografiche a fare sempre più il salto verso delle imprese industriali. Quindi, siccome c'è una situazione aperta, fluida, e molte associazioni e molti imprenditori hanno sottoscritto i vari appelli che stanno circolando per l'Europa, incluso quello di We Are More, che probabilmente sarà capitato nelle vostre email, vi segnalo che è una cosa seria ed è una cosa urgente, può essere utile se è fatta ora. Grazie.
Certo, grazie Cristina, perché da lì passa poi moltissimo della leva finanziaria che possiamo utilizzare anche a livello nazionale. Io ho l'obbligo, adesso mi ricordava qui Iole Giannattasio, di una precisazione rispetto a quella questione che ricordava Sandro della nota ministeriale. È una nota che esiste, ma si riferisce all'intervento delle distribuzioni internazionali sul FUS, quindi ai contratti, diciamo, delle distribuzioni internazionali, quindi riguarda il FUS e non ha a che vedere con il credito di imposta. Vabbè, questo, diciamo, è quello che poi lo verifichiamo. Ringrazio tutti.
tutti velocissimamente, a partire dal Ministero che ci ha ospitato in questa sala fantastica, mi sembra la prima volta per la giornata dei dati cinema, e non è un poca cosa stare in mezzo a più di 100.000 volumi di non so quanti, diciamo di che età media, quindi non me lo voglio nemmeno domandare. Ringrazio Anika per aver organizzato in particolar modo sia la mattina ma in particolar modo questo focus del pomeriggio, tutto lo staff anche che è qui presente ancora fisicamente oltre che mentalmente, e ringrazio naturalmente tutti i relatori che abbiamo costretto anche a degli aggiornamenti rapidi, velocissimi, in tempo reale, e però credo che abbiamo messo sul tavolo una serie di argomenti che saranno molto utili sia al Ministero sia all'ipotetico legislatore, e cerchiamo di portarli avanti, vediamo che cosa succede a livello nazionale, ma a questo punto, come ci ricordava Cristina Loglio, anche a livello comunitario. Ringrazio poi, come dico in televisione, la mia fantastica compagna di viaggio Barbara Bettelli, è stata una bella cosa averla accanto. Grazie ancora a tutti e alla prossima.